Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. La IE al premier sionista. Le centrifughe in Iran non verranno fermate. È consegnato il condensato iraniano alla compagnia venezuelana PD Vesa. Russia potrebbe permettere agli Stati Uniti di usare le proprie basi in Asia occidentale. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 29 settembre 2021, cari amici, in primo piano, come di consueto, vi invito ad ascoltare il Radio Giornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento, come di consueto, potete ascoltare la rubrica di oggi. Si tratta della rubrica Conoscere Islam, che è dedicato alla religione islamica e alla sua storia. Ed ora passiamo alle notizie. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, reagendo alle false pretese del premier sionista, ha sottolineato che le centrifughe in Iran non verranno fermate. Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, in una intervista rilasciata a Art Talk della BBC, ha reagito alle osservazioni di Naftali Bennett, che chiedeva la sospensione immediata del programma nucleare iraniano, affermando: la comunità internazionale ha convenuto che Teheran può arricchire l'uranio fino a un certo livello, aggiungendo: visto che l'Iran ha la capacità nucleare, Israele lo ritiene una minaccia. Lui prosegue ancora: questo è una questione politica in cui non voglio interferire. In un'altra parte dell'intervista Grossi ha inoltre chiarito: le nostre ispezioni in Iran sono vaste, siamo presenti in tutte le strutture di cui dispone l'Iran ed effettuiamo ispezioni tutti i giorni. E un carico di 2,1 milioni di barili di condensato iraniano è stato consegnato alla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, secondo l'agenzia iraniana ISNA, Reuters, citando fonti ben informate, ha reso noto che un carico di 2,1 milioni di barili del condensato fornito dall'Iranian National Oil Company alla PDVSA è in fase di scarico nel paese latinoamericano. Il Venezuela ha raggiunto un accordo con l'Iran per ottenere condensato di petrolio in cambio di greggio pesante. L'accordo è stato firmato dalle rispettive società petrolifere statali, ovvero la venezuelana PDVSA e l'iraniana National Oil Company. Rappresenta un approfondimento della collaborazione tra due paesi. L'ambasciatore statunitense in Kazakistan, William Moser, ha dichiarato martedì 28 settembre che Washington non ha ancora elaborato un piano concreto riguardo all'utilizzo di basi militari russe presenti nell'Asia occidentale e centrale per contrastare la minaccia terroristica in Afghanistan. A riportare le parole di Moser il medesimo martedì è stata l'agenzia di stampa russa TASS. Tali dichiarazioni giungono dopo un report pubblicato il 27 settembre dal quotidiano statunitense The Wall Street Journal, in cui suggerisce che durante il primo vertice transatlantico tenutosi lo scorso 16 giugno a Ginevra, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe offerto alla controparte statunitense Joe Biden di utilizzare le basi militari russe negli stati dell'Asia centrale. Tuttavia non è chiaro se si trattasse di una vera e propria proposta oppure di un'idea alle teorie, anche perché Mosca ha più volte messo in guardia i paesi centroasiatici per fornire le strutture agli Stati Uniti. Successivamente, il 23 settembre, il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, Mark Milley, ha incontrato la sua controparte russa, il generale Gerasimov, per discutere di nuove modalità per espandere i contatti militari bilaterali e incrementare la fiducia reciproca. E i detenuti palestinesi del movimento di resistenza Jihad Islamico hanno protestato contro le misure punitive imposte dalle autorità del regime sionista dall'evasione del 6 settembre, secondo una ONG palestinese che ha detto mercoledì. I prigionieri del Jihad Islamico si sono rifiutati di mettersi in fila e di uscire dalle loro celle per i controlli di sicurezza, ha affermato la società dei prigionieri palestinesi in una nota. Le guardie carcerarie del regime di occupazione hanno risposto ammanettando i prigionieri e portandoli fuori dalle loro celle con la forza. Il 6 settembre sei detenuti sono fuggiti dal carcere di massima sicurezza di Gilboa, quattro di loro sono stati nuovamente arrestati, mentre gli ultimi due sono stati nuovamente catturati il 18 settembre. E i talebani hanno chiesto agli Stati Uniti di mettere fine ai voli dei droni nello spazio aereo afghano, affermando che una violazione dell'accordo di Doha sottoscritto con l'amministrazione Trump, così come delle leggi internazionali, citato da TGCOM, ci aspettiamo rispetto reciproco per evitare eventuali conseguenze negative, ha dichiarato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahed. La Corea del Nord ha annunciato di aver sperimentato con successo un razzo supersonico planante. Il lancio di oggi ha dimostrato che tutte le specifiche tecniche soddisfacevano i requisiti di progettazione, ha spiegato la Korean Central News Agency, aggiungendo che era di grande significato strategico poiché la Corea del Nord cerca di aumentare le sue capacità di difesa per 1000 volte. Il ministro degli esteri della Cina, Wang Yi, ha avuto un incontro virtuale con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e con il segretario generale della NATO, Stoltenberg. Parlando con Guterres, Wang ha detto che l'epidemia di coronavirus ha portato incertezza e instabilità e ha ricordato l'appello del segretario generale dell'ONU per la cessazione delle divisioni a livello internazionale per non ricadere in una nuova guerra fredda, aggiungendo che anche la Cina sostiene tale visione. Wang ha affermato che il proprio paese darà nuovi contributi alla causa della pace e dello sviluppo dell'umanità e ha invitato tutte le parti ad unirsi per la creazione di consenso a livello internazionale e per adottare azioni comuni. Secondo quanto riferito da Xinhua, Guterres ha affermato che le Nazioni Unite sono disposte a lavorare a stretto contatto con la Cina per mantenere e attuare il multilateralismo, facendo particolare riferimento all'aiuto per i paesi in via di sviluppo nella ripresa dall'epidemia e per rispondere ai cambiamenti climatici. Wang e Guterres hanno parlato anche delle relazioni sino-statunitensi, rispetto alle quali il ministro cinese ha ricordato che gli Stati Uniti hanno affermato di non voler uno scontro e una guerra fredda. E passiamo negli Stati Uniti. Furono approvate dall'amministrazione dell'allora presidente Donald Trump le telefonate che il capo di Stato Maggiore congiunto delle Forze Armate degli Stati Uniti, Mark Milley, effettuò all'omologo cinese Zhu Cheng tra l'ottobre del 2020 e il gennaio di quest'anno. Per assicurare Pechino dell'intenzione di Washington di non lanciare alcun attacco militare, l'ha chiarito lo stesso generale nel corso della sua audizione alla Commissione Servizi Armati della Camera dei Rappresentanti, citato dall'agenzia Nova, difendendosi così dagli attacchi ricevuti negli ultimi giorni dopo che le due telefonate sono state raccontate nel dettaglio dai giornalisti Bob Woodward e Robert Costa nel loro libro Peril. Le chiamate del 30 ottobre e dell'8 gennaio sono state coordinate prima e dopo con gli uffici del segretario alla difesa Mark Esper, prima e Christopher Miller poi, ha spiegato Milley. So per certo, ha aggiunto il generale, che il presidente Trump non intendeva attaccare la Cina ed è mia diretta responsabilità comunicare gli ordini e le intenzioni del presidente. All'epoca il mio compito era di attenuare la tensione. Il capo di Stato Maggiore delle forze statunitensi ha anche rivelato di aver messo al corrente dall'esito della conversazione l'allora segretario di Stato Mike Pompeo e l'allora capo del gabinetto della Casa Bianca Mark Meadows poco dopo la telefonata dell'8 gennaio. Mentre le relazioni tese tra la Serbia e la regione separatista del Kosovo peggiorano, Mosca ha affermato che l'Occidente non riesce a intervenire ai propri sforzi per impedire l'inizio di un conflitto totale ed evitare un ritorno ai combattimenti sanguinosi. In una dichiarazione ufficiale rilasciata ieri, riportata da latinoamericano, la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha avvertito che la crescente tensione tra le due parti stanno andando di male in peggio. L'alto funzionario ha anche sottolineato che la NATO si è impegnata a mantenere la pace nella regione contesa e ha ricordato che il mancato raffreddamento della situazione potrebbe portare a una pericolosa escalation. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Caso Navalny, Russia aperta nuova indagine per estremismo. Una nuova indagine per estremismo è stata aperta a carico del cosiddetto dissidente Alexei Navalny dal governo russo. A dare la notizia sono stati gli inquirenti russi, secondo quanto ha riferito la testata indipendente Medusa. L'indagine riguarda Navalny e i suoi principali alleati. Il comitato investigativo ha detto in una dichiarazione che nel 2014 Navalny ha creato una rete estremista e l'ha diretta con l'obiettivo di cambiare le basi del sistema costituzionale nella Federazione Russa. Attualmente Navalny si trova in carcere dopo l'arresto avvenuto a gennaio. Era stato fermato all'aeroporto di Mosca perché era entrato illegalmente dopo mesi di presenza in Germania e i media occidentali dicevano che sarebbe stato ricoverato a causa di un avvelenamento. Nelle settimane successive era stato condannato a 3 anni di detenzione. Il 4 marzo 2018 Sergei e Giulia Skripal sono stati scoperti privi di sensi su una panchina fuori da un certo centro commerciale e le autorità inglesi sospettavano il loro avvelenamento e l'allora primo ministro Theresa May ha quasi immediatamente accusato Mosca dell'accaduto prima ancora che iniziasse un'indagine formale, sostenendo che gli agenti dell'intelligence militare russa avevano usato un agente nervino bellico noto come Novichok o A-234 contro gli Skripal. Mosca ha respinto le accuse ed ha proposto di collaborare alle indagini, tuttavia Londra lo ha impedito. Ai funzionari dell'ambasciata è stato anche impedito di contattare gli Skripal nonostante il loro status di cittadini russi. E poi l'ambasciata russa a Londra ha accusato le autorità di trattenere la famiglia contro la loro volontà. La tensione sul caso ha scatenato una serie di escalation, comprese l'espulsione dei diplomatici e nuove sanzioni contro Mosca da parte degli alleati americani dell'Inghilterra. Si dice che Giulia e Sergei Skripal si sono ripresi dall'avvelenamento rispettivamente nell'aprile e nel maggio 2018 e, secondo le autorità e i media inglesi, sono stati trasferiti in un luogo sicuro prima di partire per la Nuova Zelanda 2 anni dopo.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici, nella puntata precedente abbiamo detto che i neomusulmani, a causa delle persecuzioni e torture dei capi tribù della Mecca, furono costretti a chiedere un rifugio di sopravvivenza al re di Habasha, Negus o Najashi, che li ascoltò. A rappresentare i musulmani fu uno dei compagni del profeta Ja'far, che dopo aver spiegato le motivazioni serie della loro fuga, ha cominciato a far conoscere il nobile Muhammad al re, dicendo: «Lui ci ha insegnato a non adorare altri che Allah nella sua unicità, a pregare, a non rubare e non uccidere, a dare elemosine, a digiunare e ad astenerci dall'iniquità e dal crimine. E proprio per questo motivo noi compagni del profeta Muhammad siamo stati perseguitati dai meccani». A quel punto il re Negus chiese che gli riferissero un passo della scrittura che era stata loro rivelata, e Ja'far recitò i versetti 16 fino a 22 della Sura Maria. La recitazione dei bellissimi e profondi versetti coranici della Sura Maryam suscitò una grande impressione positiva nel re e in tutta la corte. Quando poi i versetti furono tradotti, molti scoppiarono in lacrime e il re Negus disse: «Questa luce proviene dalla stessa fonte da cui proviene il messaggio di Gesù». Poi si rivolse agli inviati dei meccani che erano venuti a portare indietro i compagni del profeta e disse: «Andate, poiché non ve li consiglierò mai». Amr, che era uno dei capi tribù di Quraysh, tentò ancora di rovesciare la situazione a suo favore. Ritornò dal re e gli disse che i musulmani insultavano Gesù, figlio di Maria, definendolo un servo. Quando i musulmani furono di nuovo di fronte al sovrano, che chiese loro spiegazioni a proposito, Ja'far rispose con grande coraggio e fermezza: «Diciamo di Gesù quello che ci ha insegnato il nostro profeta, e cioè che egli è un servo di Allah, suo messaggero, uno spirito da lui proveniente, parola da lui data a Maria, vergine, benedetta, turbato e profondamente convinto da quanto aveva sentito». Il re prese un pezzetto di legno e disse: «Gesù, figlio di Maria, non oltrepassa quello che avete detto, nemmeno della lunghezza di questo bastoncino». Poi confermò loro la sua benevolenza e protezione, inviando freddamente Amr ad abbandonare la corte. L'aumento delle conversazioni, il fallimento della missione in Abascià e la conversione del cugino potente e tanto temuto di profeta Hamza avevano scosso la sicurezza dei pagani. Guidati da Hamza, i credenti avevano preso coraggio e si recavano spesso a pregare in gruppo di fronte alla Kaaba. Nessuno osava cercare di fermarli nel timore di scatenare una dura reazione che avrebbe coinvolto nello scontro buona parte della tribù. Ancora una volta fu Abu Jahl, il capo dei miscredenti alla Mecca, ad architettare un'infamia. Propose di mettere al bando e quindi imporre embargo a tutti i Bani Hashem, i componenti della tribù da cui proveniva il profeta, pace e benedizione di Dio su di lui, che credenti o meno li testimoniavano solidarietà e li garantivano protezione. Tutte le famiglie si impegnarono in un documento che fu poi affisso all'interno della Kaaba a non commerciare con Muhammad e i suoi compagni, a non sposare le loro donne e non dare le figli in sposa ai loro uomini. Gentili ascoltatori, per seguire il resto di questo programma vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate! Thank you.